Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buongiorno amici. Dunque, la puntata del mese scorso, me la sono risentita prima di fare questa, la puntata del mese scorso è una puntata veramente bella, che è una sintesi dei principali eventi della storia d'Italia per quello che riguarda il Risorgimento, e vi invito ad ascoltarla se ve la siete persa sul sito di Radio Maria o sul mio, sul podcast, insomma è facile sentirla e vale la pena. Adesso oggi io faccio, finito il Risorgimento, io sto facendo da diversi mesi parallelamente puntate sul Risorgimento, che mi ha portato via diversi anni di lavoro, e i papi e la massoneria, che pure quello è stato un impegno abbastanza serio. Adesso oggi abbiamo finito il Risorgimento, finisco anche l'ultima parte dei papi e la massoneria, perché i papi hanno un magistero meraviglioso contro la massoneria praticamente dall'inizio, dal 1738 con Clemente XII fino a Leone XIII, che muore nel 1903. Dopo, nel Novecento, che è diciamo l'argomento di cui ci occuperemo oggi, nel Novecento invece, d'altronde era stato detto tutto il dicibile sulla massoneria, non c'era bisogno di ulteriori specificazioni sulla natura di questa associazione, sui suoi obiettivi. Quindi nel Novecento solo sporadicamente e quasi per inciso i papi si riferiscono a questa associazione. In particolare Pio X è un papa grandissimo, santo, primo santo del Novecento, veramente grandissimo. Lui, e ne parlerò in un'altra trasmissione, lui c'ha tutta la forza del suo pontificato è dedicata a combattere l'infiltrazione delle idee massoniche, cioè della massoneria, all'interno della Chiesa. Quindi una lotta formidabile, che ha fatto con tutte le energie che aveva per snidare e isolare il nemico all'interno della Chiesa. Chiaramente col modernismo, chiaramente il nemico dentro è molto più pericoloso del nemico fuori, perché il nemico dentro non lo riconosci, perlomeno è più difficile riconoscerlo e individuarlo. Allora parlerò, ripeto, di questo aspetto molto importante del Magistero Pontificio relativo al modernismo e a Pio X in un'altra puntata. Adesso vediamo quello che lui direttamente dice sulla massoneria. Interviene nel 1906 e nel 1907 per denunciare il disegno di scristianizzare la Francia, l'enciclica Vehementer Nos dell'11 febbraio 1906, portata avanti dalle empie sette, così le definisce, chiaramente si sta riferendo alla massoneria, però usa l'espressione empie sette. Successivamente, nel 1911, fa una importante allocuzione concistoriale che si chiama Gratum Quidem. In questa allocuzione lui di nuovo si scaglia contro, e anche qua chiaramente si riferisce alla massoneria anche se non la nomina, contro, scrive, una setta malvagia, senza confronti, la più nemica a Dio e alla sapienza cristiana, perché questa setta spadroneggia a Roma. E certo, all'inizio del secolo la massoneria davvero spadroneggiava a Roma, e anche attaccava il Portogallo, cerca di strappare il Portogallo alla fede cattolica. E in questa allocuzione Pio X parla di individui, cito, che meditano con cieco furore la rovina della patria e hanno realizzato la trasformazione del Portogallo dalla monarchia alla repubblica, scrive Pio X, tale rivoluzione si è compiuta sotto la guida e gli auspici di quella medesima setta della massoneria, essa stessa infatti non esita ad ammetterlo. Siamo nel 1911, la massoneria è riuscita a trasformare il Portogallo in una repubblica che chiaramente è molto più facilmente obbediente agli ordini che vengono dalle logge rispetto alla monarchia, c'è meno anticorpi, diciamo. E tenete conto che 6 anni dopo, nel 1917, c'è l'apparizione a Fatima di Maria, proprio in quel Portogallo che era attaccato così violentemente, come Pio X scrive nell'11. Io, quasi tutti noi credo, abbiamo visto quel film bellissimo che ricostruisce, non mi ricordo il titolo, non mi ricordo, però mi ricordo bene di averlo visto. Ricostruisce l'ambiente in cui questa poveretta di Bernadette riceve le rivelazioni. Suor Lucia, scusate, ho fatto la vecchiaia, mi sbaglio i nomi. Suor Lucia e gli altri due cuginetti ricevono le rivelazioni di Maria in un ambiente terribile. Perché è terribile la persecuzione contro la Chiesa. È proprio in quell'ambiente in cui si vuole coltivare in Portogallo l'ateismo, perché questo è l'attacco alla fede fortissimo, e proprio in quel momento, in quel contesto, appare Maria a tre pastorelli. E quindi hanno cercato di fare di tutto, come più tardi faranno anche con i veggenti di Medjugorje, cercheranno di fare di tutto, imprigionarli, mettere, insomma, perseguitarli, li hanno veramente perseguitati. E quando Maria ha detto loro che avrebbe dato un segno vistosissimo al quale nessuno avrebbe potuto ribattere, e qual è stato questo segno? Questo segno è stata una cosa formidabile, che il sole, dico il sole, prima c'era una tempesta, acqua, tutto umido, dopo è comparso un sole fortissimo che ha fatto questo sole e si è messo a ballare. Si è messo a girare, a girare, a girare, quasi a sfiorare la terra. Quindi tutti i liberi massoni che erano intervenuti per irridere ai tre pastorelli e alla promessa che aveva fatto la signora di dare un segno fortissimo, tutti i giornali dell'epoca, tutti i mezzi di comunicazione dell'epoca erano tutti lì alla Cova dei Ria, tutti presenti, e hanno avuto questo segno, e certamente questo segno è stato importante, ripeto, ma la Madonna appare nel 17 proprio dove, in quel paese dove la fede era con più violenza attaccata. Il Papa l'aveva scritto nell'11. D'altronde, il panorama mondiale degli anni 20 del Novecento è terribile per la Chiesa. Perché la Chiesa, ripeto, era stata attaccata frontalmente in Portogallo, però lì Fatima era stato un evento importantissimo a cui tutti avevano assistito, quindi era difficile negarlo. E fra l'altro lì Maria fa la profezia che il Portogallo rimarrà fedele. Comunque, negli anni 20 del Novecento, innanzitutto c'è la rivoluzione comunista del 17. Questa rivoluzione comunista porta alla persecuzione feroce di tutte le religioni, compresa quella cristiana e compresa la fede cattolica. Quindi gli anni 20 si aprono con una persecuzione ovunque molto perversa, mo furiosa, dietro la quale chiaramente ci sono le sette, quelle inique sette, anche se non più chiamate col loro nome di massoneria. In ambito invece dell'Occidente, la persecuzione attacca il cuore della Chiesa cattolica in America Latina, che è il Messico, e anche il cuore della fede cattolica rimasta tale in Spagna. Le due nazioni che sono state protagoniste, il Messico dell'evangelizzazione dell'America Latina e della forza della Spagna in America Latina, e la Spagna è stato il baluardo della difesa della Chiesa contro gli attacchi protestanti e liberomuratori. Qua Messico, c'è quella rivolta dei Cristeros, poi che è un episodio straziante del Novecento, dal 26 e del 29, e la Spagna 10 anni dopo, esattamente 10 anni dopo, evidentemente la massoneria fa la prova generale nel Messico, la porta 10 anni dopo con la guerra civile, terribile guerra civile in Spagna. In questo contesto, che succede in Italia? In questo contesto l'Italia con Mussolini segna una pausa e anche un'inversione di tendenza nella persecuzione della Chiesa, che era l'anima del Risorgimento. A noi ci hanno unificato in nome della religione cattolica apostolica romana, primo articolo dello statuto, ma ci hanno unificato sulla distruzione della Chiesa cattolica. Quello volevano ottenere. L'Italia è la sede di Roma. Arrivando a distruggere Roma e l'Italia, i protestanti, i liberi muratori erano convinti che della Chiesa cattolica non sarebbe rimasta più traccia. Ecco, in questo panorama, in Italia, nel 22 va al potere Benito Mussolini, il quale anche lui è un anticlericale feroce, feroce. C'ha un programma radicale, repubblicano. Però che succede? Che Mussolini si rende conto che la famosa questione romana, cioè l'assenza di relazioni diplomatiche fra la Santa Sede e lo Stato italiano in cui Roma sta, e anzi, Stato che ha Roma come capitale, scelta chiaramente in opposizione frontale alla Chiesa di Roma, perché volevano strappare Roma alla sua natura di centro mondiale del cattolicesimo. E quindi hanno fatto questa URBS, che dall'impero era l'unica città, la città mondo, che poi era diventata la città mondo della Chiesa, l'hanno strappata a questa sua natura per farla diventare capitale dell'Italietta, di uno Stato che non conta niente. Quindi, insomma, Roma è stata declassata. In ogni caso, Mussolini aveva molte ambizioni e, non essendo affatto stupido, si rendeva conto che per realizzare queste ambizioni aveva bisogno di un paese unito. Ma il paese non era unito per niente, perché questa guerra, la Chiesa Cattolica, con uno Stato dominato dalla massoneria e dai nemici della Chiesa Cattolica, non andava lontano, perché la popolazione era divisa profondamente al suo interno. Quindi Mussolini decide di puntare alla pacificazione fra Stato italiano e Santa Sede. Questo obiettivo lui, però, poteva raggiungerlo solo in qualche modo sul cadavere della massoneria. Perché? Perché la massoneria qui, la massoneria, soprattutto bisogna intendersi, quella parte della massoneria che è maggioritaria in Italia, che è il Grande Oriente d'Italia, la comunione del Grande Oriente d'Italia, non voleva sentir parlare di conciliazione. E Mussolini, che era determinato però a, instaurare delle relazioni di buon vicinato con la Chiesa di Roma, cosa che avrebbe giovato moltissimo non solo all'Italia, a lui come prestigio internazionale, perché è evidente che era uno scandalo, una cosa ridicola che in Italia ci fosse uno Stato che non riconosceva l'esistenza di Roma cattolica, una cosa proprio ridicola, oltre che sciocca completamente, perché loro, i massoni a Roma, pensavano, come diceva Mazzini, di fare la terza Roma che cresceva sulle ceneri di quella imperiale e di quella cattolica. Cominciava una nuova era di luce, questa era la terza Roma. E questi qui non volevano venire a patti col Papa. Mussolini, essendo intelligente, ha messo fine a questa politica autolesionista per l'Italia. Per farlo, nel 1925, ha dovuto mettere fuori legge la massoneria, perché non riusciva a convincere le logge della necessità di fare questa conciliazione. Allora, adesso qua io leggo, in questa occasione c'è un siparietto che succede alla Camera, è un siparietto, l'unico siparietto, che riguarderà uno scontro pubblico fra Mussolini da una parte e Gramsci dall'altra. Gramsci è il fondatore del Partito Comunista. L'occasione di questo siparietto è la legge che voleva sopprimere la massoneria e insieme alla massoneria anche alcune organizzazioni operaie. Allora, Gramsci sostiene proprio questo, sostiene che la legge non serviva tanto a colpire la massoneria che avrebbe trovato modo, come poi è stato, modo di arrivare a un compromesso col fascismo, ma questa legge, secondo lui, colpiva soprattutto le associazioni operaie. In questo contesto, Gramsci rimprovera a Mussolini l'uso della violenza, e tu, con la violenza, è certamente che Mussolini nei primi anni in Italia abbia fatto pieno uso della violenza, non c'era alcun dubbio. Però adesso vediamo a questo riguardo, è interessante questo dibattito, a riguardo dell'uso della violenza, cosa pensa il fascista Mussolini e cosa pensa il comunista Gramsci? Mussolini, che si definisce rivoluzionario, tal'era, ricorda al rivoluzionario Gramsci che lui sta facendo in Italia proprio come i compagni hanno fatto a Mosca. E fa la rivoluzione, quindi usa la violenza, con l'obiettivo di, cito, sostituire una classe a un'altra, come è avvenuto in Russia, come avviene normalmente in tutte le rivoluzioni, come noi faremo metodicamente, dice Mussolini. Gramsci lo corregge, perché lo corregge? E dice no, tu non sei rivoluzionario, rivoluzionario sono io, perché fare la rivoluzione, cito, è rivoluzione solo quella che si basa su una nuova classe. Il fascismo non si basa su nessuna classe che non fosse già al potere, questo sostiene Gramsci. E continua nell'accusare Mussolini di adottare, cito, gli stessi sistemi del governo di Giolitti. Giolitti, vi ricorderete, era stato chiamato ministro della malavita. Continua Gramsci. Fate come facevano nel mezzogiorno i mazzieri giolittiani che arrestavano gli elettori di opposizione. Ebbè, qua Gramsci ha accusato Mussolini di usare la violenza per mutare il risultato delle elezioni. E che risponde Mussolini? Così. A proposito di violenze elettorali, le ricordo un articolo di Bordiga che le giustifica appieno. Chi è Bordiga? Bordiga è uno dei personaggi più influenti negli anni 20 del Novecento del Partito Comunista Italiano. E Gramsci? Allora, Bordiga giustifica le violenze, Gramsci che risponde: non le violenze fasciste, le nostre, quindi sta dicendo Gramsci, che le sue, cioè quelle del Partito Comunista, violenze sono giustificate, quelle invece di Mussolini non sono giustificate. Ma perché? Perché questa differenza? Perché se le violenze devono essere condannate durante le elezioni, devono essere condannate sempre? Perché non devono essere condannate le violenze della sinistra e invece sì quelle della destra? Dice Gramsci, perché le sue violenze non debbono essere condannate. Noi siamo sicuri di rappresentare la maggioranza della popolazione, di rappresentare gli interessi più essenziali della maggioranza del popolo italiano. La violenza proletaria perciò è progressiva. E continua. È molto probabile che anche noi ci troveremo costretti a usare gli stessi vostri sistemi, cioè la violenza, ma come transizione, saltuariamente. Sicuro, ad adottare gli stessi vostri metodi, con la differenza che voi rappresentate la minoranza della popolazione, mentre noi rappresentiamo la maggioranza. Ecco, questo siparietto è veramente interessante perché mostra come da allora le convinzioni della sinistra non sono cambiate, che vanno bene perché la sinistra è sicura di incarnare i valori della maggioranza della popolazione. È sicura, anche se nei nostri tempi le elezioni vanno in senso diverso, però gli uomini di sinistra sono sicuri di rappresentare la parte moralmente migliore della popolazione, quindi l'unica di cui valga la pena di prendere in considerazione. Questo è il dramma del Novecento, in cui i totalitarismi che si confrontano, l'uno rimprovera all'altro l'uso della violenza, e però nessuno nega l'uso della violenza a priori nella vita civile. Perché? Perché tutti sono convinti di avere la superiorità morale che li giustifica contro gli altri. Succede che il Duce mette fuori legge la massoneria. A questo punto è spianata la strada per il concordato con la Santa Sede. I patti lateranensi sono firmati l'11 febbraio del 29 da parte di Gasparri, che è segretario di Stato, e da parte del Duce. Sono firmati a Palazzo del Laterano, cioè nella Cattedrale di Roma. E qui i rapporti fra Stato italiano e Santa Sede erano stati interrotti dal 70, dall'occupazione di Roma del 70, quindi mi pare 59 anni. Questa firma mette fine ad uno scandalo, ad una cosa ridicola a livello proprio mondiale, ridicola e drammatica a livello italiano, e non solo italiano. Allora, qua. Chi è il Papa della firma dei patti lateranensi? È Pio X. A proposito, l'11 febbraio, proprio l'11 febbraio, la firma dei patti lateranensi è stata la data in cui i cinque maggiori giornali italiani, cominciando dal Corriere, mi hanno accusata di essere filonazista nel lontano 2006. Sono stata difesa molto, con molta forza, solo da Padre Livio e da Giuliano Ferrara, e queste difese hanno permesso piano piano che la verità venisse fuori. Però è stato un momento abbastanza serio per me, perché è stata messa in dubbio, la mia onestà morale e quindi la mia capacità di fare il mestiere che faccio, che è quello di insegnare. Allora, la firma è dell'11 febbraio, il 13 febbraio il Papa così parla ai membri dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. È molto interessante questo discorso di Pio X che scrive: forse a risolvere la questione ci voleva proprio un Papa alpinista. E sì, infatti Papa Ratti è stato un bravissimo papa alpinista, è stato il primo a segnare una via sul Monte Bianco, poi diverse sulle Dolomiti, insomma, un grande alpinista. Un alpinista immune da vertigini e abituato a affrontare le ascensioni più ardue. Come qualche volta abbiamo pensato che forse ci voleva pure un papa bibliotecario, sì, perché lui era il prefetto prima della Biblioteca Ambrosiana di Milano e poi della Biblioteca Vaticana. Un papa bibliotecario, abituato ad andare in fondo alle ricerche storiche e documentarie, perché di libri e documenti, è evidente, si è dovuto consultarne molti. Questa questione così intricata come era quella della questione romana, cioè della de, inesistenza per lo Stato italiano della Santa Sede, questa follia. Questa denuncia il Papa continua. Insomma, certo, è evidente, ha ragione Pio XI che è stato molto difficile arrivare a una conciliazione. Perché? Perché i liberali, i liberi muratori, consideravano un feticcio tutte le leggi fatte in quei quasi 50 anni, un feticcio, un'idolatria, perché loro veramente erano quelli che cambiavano la storia d'Italia, nel senso di togliere a un paese che era schiavo, schiavo di che? Della fede, e portarlo alla libertà. Quindi loro non volevano rinunciare a nessuno di questo groviglio infernale di legislazione che aveva, folle legislazione che avevano fatto. In questo contesto, nello stesso discorso, il Papa aggiunge, e questa parte del discorso è interessante, dobbiamo dire che siamo stati anche dall'altra parte nobilmente assecondati. E forse ci voleva anche un uomo come quello che la provvidenza ci ha fatto incontrare. Chiaramente qua il riferimento a Mussolini, e Pio X dice che Mussolini in questo contesto viene definito l'uomo della provvidenza. Queste parole del Papa sono state irrise da tutta la cultura post-fascista, irrise, perché ecco cos'è la Chiesa. La Chiesa è capace di considerare Mussolini l'uomo della provvidenza, Mussolini che ci ha portati all'alleanza col nazismo, con l'orrore del nazismo e a perdere la seconda guerra mondiale. Allora, però, se tenete presente il contesto mondiale che vi ho descritto, è evidente che l'Italia faceva radicalmente eccezione a questo contesto mondiale del tutto anticattolico, perché Mussolini si è mosso, prima ha messo fuori legge la massoneria e poi si è mosso per fare un patto con la Chiesa cattolica, e quindi ha riconosciuto l'esistenza della Chiesa cattolica, cosa che le potenze in quegli anni disconoscevano del tutto e anzi volevano che scomparisse dalla faccia della terra. Quindi in quel contesto era vero quello che poteva dire Pio XI, e cioè un uomo come quello che la provvidenza ci ha fatto incontrare. Continua il Papa, un uomo che non avesse le preoccupazioni della scuola liberale per gli uomini della quale tutte quelle leggi, tutti quegli ordinamenti, o piuttosto disordinamenti, tutte quelle leggi, diciamo, e tutti quei regolamenti erano altrettanti feticci. E proprio come i feticci, tanto più intangibili e venerabili, quanto più brutti e deformi. Il Papa conclude dicendo: è con profonda compiacenza che crediamo di avere con esso, cioè con questo patto, ridato Dio all'Italia e l'Italia a Dio. Non c'è dubbio che così fosse. Che succede? Succede che passano 2 anni. Passano solo 2 anni e questo patto viene infranto nel 31, immediatamente infranto da Mussolini, che aveva un animo decisamente pagano e anticattolico. E allora che fa? Che fa Mussolini? Mussolini scioglie le associazioni giovanili e universitarie dell'azione cattolica. E nel farlo ricorre a violenze, cito il Papa, fino alle percosse e al sangue, violenze che sono ignorate dalla stampa di partito, la sola libera, perché solo la stampa fascista era libera in Italia fascista, riversando per di più sui membri dell'azione cattolica falsità e calunnie, imputando loro inesistenti finalità politiche. Perché Mussolini assalta le associazioni giovanili e universitarie, assalta ferendo i giovani cattolici dell'azione cattolica? Lo fa, e per di più di questo non si parla, perché l'unica stampa libera che quindi può scrivere quello che vuole è la stampa fascista, che ignora questi fatti, e la scusa di questi fatti presa dalla stampa fascista è che questi giovani cattolici, questi giovani dell'Azione Cattolica, avevano finalità politiche, cosa che era falsa. Allora, passano 2 anni e Pio X scrive un'enciclica molto interessante, Non abbiamo bisogno. Siamo nel 29 giugno del 1931. È con dolore indicibile che vedemmo una vera e reale persecuzione scatenarsi in questa nostra Italia, in questa nostra medesima Roma. Ma come? Il fascismo aveva riconosciuto la Santa Sede e c'era stata una conciliazione storica fra Stato italiano e la Santa Sede e subito dopo questo patto solenne viene infranto, i giovani vengono malmenati, quelli dell'Azione Cattolica, con una scusa fantomatica, con una scusa fantoccio che volevano fare politica. Com'è possibile? Si chiede il Papa. E in questa enciclica anche lamenta l'ingratitudine, cito, usata verso la Santa Sede da un partito e da un regime che a giudizio del mondo intero trasse dagli amichevoli rapporti con la Santa Sede in paese e fuori un aumento di prestigio e di credito. Certo, Pio X ricorda Mussolini che quel patto gli era giovato molto perché a livello mondiale aveva dato molta, molta, come dire, dignità, molta importanza a Mussolini che aveva fatto questo passo. E però, e anche Pio X aggiunge a riguardo di quel patto che alcuni in Italia e all'estero parvero eccessivi, come troppo largo il favore e troppo larga la fiducia da parte nostra. Pio X rievoca che questi patti lateranensi avevano raccolto non solo il plauso universale a livello della Chiesa, ma anche avevano raccolto diverse critiche nei suoi confronti, nei confronti della sua persona, pensando che il Papa si fosse spinto troppo avanti nell'amicizia con Mussolini, diciamo. Infatti scrive così. Troppo largo il favore, troppo larga la fiducia da parte nostra. E qui veniamo al punto che ci interessa, perché qua Pio X spiega come mai nel giro di 2 anni ci sia stato da parte del fascismo, da parte di Mussolini, un così vistoso cambiamento di azione politica. Allora, Pio X spiega questo cambiamento nell'atteggiamento di Mussolini cioè spiega la ripresa delle ostilità anticattoliche, come le spiega? Col ritorno in forza delle logge. Scrive: Non possiamo noi, Chiesa, religione, fedeli cattolici e non soltanto noi, essere grati a chi, dopo aver messo fuori socialismo e massoneria, nemici nostri e non nostri soltanto dichiarati, li ha così largamente riammessi, come tutti vedono e deplorano, e fatti tanto più forti e pericolosi e nocivi, quanto più dissimulati e insieme favoriti dalla nuova divisa che sta dicendo qua il Papa, sta dicendo che Mussolini ha sì soppresso la massoneria, a proposito qui la soppressione era mirata soprattutto al Grand Oriente d'Italia, perché la Gran Loggia di Piazza del Gesù, cioè l'altra principale obbedienza massonica italiana in pratica, non è stata toccata. E quindi il Papa lamenta che tutti i massoni molto più pericolosi perché non esplicitamente tali, come prima del 25, prima proprio la massoneria spadroneggiava pubblicamente, adesso dice spadroneggia, ma spadroneggia nascostamente, subdolamente, e quindi è molto più pericolosa. Voglio citare cosa scrive Gioele Magaldi, gran maestro della massoneria democratica, nel libro che ha scritto sulle orologie per chiarire quale fosse il legame fra fascismo e massoneria. Scrive così: Mussolini fece del suo Gran Consiglio del fascismo una specie di Gran Loggia di Stato, collocando una maggioranza schiacciante di massoni sia al suo interno che ai vertici istituzionali. Così era. E perché Mussolini? Allora, perché Mussolini cambia la politica? Perché sono tornati al potere i fratelli massoni. Ma perché questa nuova politica, nuovo cambiamento politico di Mussolini prende di mira soprattutto le associazioni giovanili dell'Azione Cattolica? Perché il problema è culturale. Il regime vuole il controllo della gioventù secondo i dettami di quella che Pio X definisce una statolatria pagana, una concezione dello Stato che gli fa appartenere le giovani generazioni. Certo, perché da sempre i rivoluzionari vogliono che il totale dominio sull'istruzione delle nuove generazioni, perché le nuove generazioni devono essere educate a un cambiamento mentale radicale, in questo caso devono essere educate a una mentalità pagana da stato etico completamente opposta a quella cattolica. L'occupazione di tutti i posti culturalmente rilevanti va avanti in Europa dalla metà del Settecento, quando col dispotismo illuminato, ne ho parlato ampiamente, vengono soppressi i gesuiti e il ruolo dei gesuiti a corte e quindi nelle scuole viene sostituito da quello dei filosofi, cioè dei liberi muratori. La rivoluzione francese ha fatto tabula rasa di tutti gli ordini, Napoleone lo stesso ha fatto un'occupazione sistematica della scuola e la stessa cosa farà Hitler ovviamente, e la stessa cosa tenterà di fare Mussolini quando 2 anni dopo la firma dei patti lateranensi farà una persecuzione violenta contro gli studenti cattolici. E il Papa prosegue in una nota interessante: né si dica che l'Italia è cattolica ma anticlericale, perché è noto che l'anticlericalismo ha avuto in Italia l'importanza e la forza che gli conferirono la massoneria e il liberalismo che lo generarono. Eh sì. Perché io nei Papi della massoneria ho citato una lunga circolare, e non mi ricordo più di quale loggia, in cui si insisteva nell'ammonire i fratelli: attenti, voi non dovete dire che siete anticattolici, quello non si può dire, dovete dire che siete anticlericale. Ecco, allora su questa copertura dell'anticlericalismo è passata una lotta mortale alla Chiesa Cattolica. Quindi anche oggi state attenti quando si dice non è anticattolico, è anticlericale, perché quando si dice così si copre col nome di anticlericale in realtà un provvedimento, una mentalità anticattolica. In chiosa a questa enciclica Non abbiamo bisogno, però Pio X scrive: noi non abbiamo voluto condannare il partito e il regime come tale, cioè qua Pio X fa salva in qualche modo la figura di Mussolini e del Partito Nazionalfascista. Noi, dice, abbiamo voluto condannare le sette e la massoneria che è tornata in forze, questi provvedimenti ispirati alla massoneria che è tornata in forze, che sono anticattolici con la scusa di essere non anticattolici ma anche clericali e che hanno riportato la violenza nelle scuole e nelle università, però io Pio X non voglio con questo interrompere legami positivi col fascismo e con Mussolini. Molto interessante questa nota. C'è un altro contesto in cui Pio X pubblicamente fa riferimento alle logge, e è quello in cui in un'altra enciclica fondamentale, quella contro il marxismo e quella contro il comunismo, Divini Redemptoris del 19 marzo 1937, questa enciclica bellissima che il Papa scrive contro il comunismo, il Papa spiega come mai quello che facesse il comunismo era noto a quei poveretti che erano sotto l'influenza dei regimi comunisti, ma era noto anche a quelli che non volevano far finta di non vedere. Però, scrive Pio X, da noi in Occidente c'era una congiura del silenzio, cioè la stampa e gli storici non parlavano dei fatti terribili che succedevano durante e dopo la rivoluzione comunista. Non se ne parlava. E perché non se ne parlava? Perché lui scrive: un potente aiuto al diffondersi del comunismo è una vera congiura del silenzio in gran parte della stampa mondiale non cattolica. Diciamo congiura, perché non si può altrimenti spiegare che una stampa così avida di mettere in rilievo anche i piccoli incidenti quotidiani abbia potuto per tanto tempo tacere gli orrori commessi in Russia, nel Messico e anche in gran parte della Spagna, e parli relativamente così poco di una tanto vasta organizzazione mondiale quale è il comunismo di Mosca. Questo silenzio è dovuto in parte a ragioni di una politica meno previdente ed è favorito da varie forze occulte, chiaramente si riferisce alla massoneria, le quali da tempo cercano di distruggere l'ordine sociale cristiano. Quindi si parla di massoneria, anche senza nominarla, pure nell'enciclica Divini Redemptoris, che con l'esistenza delle logge spiega il silenzio assordante, la congiura del silenzio della stampa sulla barbarie comunista. Invece si parla ufficialmente di massoneria nel Novecento, nel nuovo codice di diritto canonico che è varato da Benedetto XV il 27 maggio 1917. Qui il canone 2335 si rifà a precedenti disposizioni pontificie e prescrive, si riferisce ai massoni, coloro i quali danno il proprio nome alla setta massonica o ad altre associazioni dello stesso genere che macchinano contro la Chiesa o contro legittimi poteri civili, incorrono ipso facto nella scomunica simpliciter reservata alla sede apostolica. Cioè, tutti quelli che sono massoni incorrono nel più alto grado di scomunica, che è quella simpliciter reservata alla Santa Sede. Siamo nel 1917. E la questione si riapre, si torna a parlare di massoneria nel 1983, quindi dopo 66 anni. Regna Giovanni Paolo II e promulga un nuovo codice di diritto canonico. In questo codice, promulgato il 25 gennaio dell'83, non si fa nessun riferimento alla massoneria. In quello precedente la massoneria, ve lo ripeto, era stata così ferocemente condannata, in questo nuovo non se ne parla. E quindi che cosa dicono i massoni? Quello che hanno sempre detto: hanno sempre detto che, per carità, la Santa Sede si è sempre sbagliata su di loro, perché loro non sono anticattolici, per carità, loro sono molto favorevoli, loro sono tolleranti, non è vero che sono anticattolici. Questo ha sempre detto la massoneria. A maggior ragione dopo questo nuovo codice di diritto canonico, che non ne parla proprio delle logge. La massoneria cosa ha buon, fa presto a diffondere l'idea che finalmente la Chiesa si è resa conto che noi non siamo anticattolici e quindi non parla di noi. La situazione è talmente seria che immediatamente il prefetto per la Congregazione della Dottrina della Fede, Josef Ratzinger, e di contesto Giovanni Paolo II, scrivono una dichiarazione sulla massoneria, cioè la scrive Ratzinger con l'esplicito appoggio di Papa Wojtyła. Scrive Ratzinger: è stato chiesto se sia mutato il giudizio della Chiesa nei confronti della massoneria per il fatto che nel nuovo codice di diritto canonico essa non viene espressamente menzionata come nel codice anteriore. Questa congregazione è in grado di rispondere che tale circostanza è dovuta a un criterio redazionale, seguito anche per altre associazioni ugualmente non menzionate, in quanto comprese in categorie più ampie. Qual è la conclusione? Rimane pertanto immutato il giudizio negativo della Chiesa nei riguardi delle associazioni massoniche, perché i loro principi sono stati sempre considerati inconciliabili con la dottrina della Chiesa e perciò l'iscrizione a esse rimane proibita. I fedeli che appartengono alle associazioni massoniche sono in stato di peccato grave e non possono accedere alla Santa Comunione. Io ho chiesto all'epoca, ho chiesto a molti esperti di diritto canonico se questa disposizione del Santo Ufficio del 1983 equivalesse a una scomunica per i massoni, perché di fatto dice che sono in peccato grave e non possono accedere alla Santa Comunione, quindi di fatto sono scomunicati. Però mi hanno spiegato che non è così, perché la esplicita scomunica simplicita e riservata alla sede apostolica contro i fratelli massoni è un grado, diciamo, superiore a quello che è stato riconosciuto nel 1983 da Ratzinger e Giovanni Paolo II, che in ogni caso hanno ribadito la esclusione dalla comunione ecclesiale, che non possono infatti accedere alla comunione dei fratelli massoni. Che succede dopo il 1983? Succede che le logge fanno sempre il loro lavoro, e cioè non smettono mai di tentare di far cambiare opinione alla Chiesa Cattolica, non smettono mai di dire che le logge sono un progresso, sono una sede di tolleranza, di ricerca della pace, sono buone. Allora, queste logge massoniche mai smettono di infiltrarsi nella Chiesa Cattolica tentando di far cambiare alla Chiesa Cattolica il giudizio su queste organizzazioni libero-muratorie. Queste infiltrazioni raggiungono tutti gli ambiti della Chiesa Cattolica. Beh, si ricorda, io ho scritto un articolo dopo questo pronunciamento, il cardinale Gianfranco Ravasi sul Sole 24 Ore del 14 febbraio 2016, a tutta pagina, pubblica un articolo intitolato così: Cari fratelli massoni. Quindi è evidente che qua la Chiesa è invitata a cambiare radicalmente approccio nei confronti della massoneria. Le cose vanno avanti e sotto l'attuale pontificato, il 13 novembre del 2023, il nuovo prefetto della dottrina della fede, Victor Manuel Fernandez, insieme a Papa Bergoglio, ripropongono la dichiarazione sulla massoneria del 1983 di Ratzinger e Wojtyła. la ripropongono su esplicita richiesta di un vescovo filippino, perché pare che nelle Filippine la massoneria si sia proprio radicata e diffusa enormemente in seno alla Chiesa Cattolica. Quindi un vescovo chiede conto alla Santa Sede, che dobbiamo fare? E allora Fernandez e Bergoglio ripropongono la stessa dottrina di Ratzinger e Wojtyła, la stessa. L'unica differenza, se volete piccola, se volete non piccola, è l'aggiunta di un aggettivo e di un avverbio. Ve lo leggo. Sul piano dottrinale si dovrà ricordare che l'iscrizione è attiva alla massoneria. Questo attivo è un aggiunto, è un'aggiunta rispetto alla dichiarazione di Ratzinger. Da parte di un fedele è proibita. Pertanto, coloro che formalmente sono iscritti alle logge, questo formalmente è un'aggiunta rispetto alla dichiarazione sulla massoneria. Comunque, anche recentemente, anche lo scorso anno, la Chiesa Cattolica ha ribadito solennemente la condanna delle logge e la condanna delle persone che appartengono alle logge, che però pretendono di essere definiti cattolici e di far parte a tutti gli effetti della Chiesa Cattolica. A questo riguardo, come sintesi, diciamo, di tutte queste cose che siamo venuti dicendo negli ultimi mesi, io penso che ci sia, e vada esplicitata, una grandissima differenza fra Islam e massoneria da una parte e Chiesa Cattolica dall'altra. In che senso? È evidente che tutti noi aspiriamo a che quello che noi riteniamo giusto, quello in cui noi crediamo, si diffonda nel mondo, questo è evidente. È evidente che tutti noi aspiriamo a vedere il trionfo della giustizia, come noi l'intendiamo, questo è evidente. La differenza enorme che passa fra noi e Islam e massoneria, che da questo punto di vista sono uguali, è come si intende il raggiungimento del successo, della vittoria, perché l'Islam è sicuro che la vittoria sul mondo apparterrà a Allah. Gli islamici sono sicuri che questo succederà, sicuri, come succederà, certo, con la violenza, come Allah ha stabilito nel Corano attraverso il momento, ma comunque loro sono sicuri che vinceranno, sono sicuri che arriveranno a Roma. Da sempre loro sono, perché Roma è simbolo del mondo, quindi loro da sempre sono sicuri che qua verranno. Dall'altra parte i massoni, pure loro sono sicuri che la luce delle logge vincerà sulle tenebre di tutte le religioni, soprattutto della Chiesa Cattolica. Loro vinceranno, sono certi di questo, vinceranno a livello mondiale. Noi di che siamo certi? Noi siamo certi che vinceremo, sì, assolutamente, una vittoria totale, totale in cielo, perché noi siamo in terra il nostro, diciamo, re, il nostro re del mondo, fra poco è la festa di nostro Signore Gesù Cristo, re dell'universo, il nostro re del mondo ha regnato in croce. Questa è la vittoria di Gesù Cristo e questa è la vittoria di noi cristiani che, come dice Paolo ai Colossesi, viviamo quello che manca ai patimenti di Cristo. Questo non toglie che la vittoria conseguita sulla croce da parte di Cristo e dei cristiani prelude a una vittoria meravigliosa in cielo, quando la Gerusalemme celeste sarà pronta e scenderà dal cielo pronta, come dice la scrittura, come una sposa adorna per il suo sposo. Con questo finito. Ho fatto fatica oggi, ho fatto fatica, come si è visto all'inizio, che non mi ricordavo il nome, ho confuso Lourdes con Fatima, insomma, ho fatto fatica perché sono stanca, perché non dormo, insomma, perché ho fatto fatica, però penso che poi dopo sia stata una puntata anche questa, che per tanti versi può essere interessante. Adesso mancano 5 minuti, se il tempo per qualcuno di telefonare.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.